radiofonica LJF 2018.
Report, podcast, interviste.
Il Festival Internazionale del Giornalismo raccontato dagli studenti universitari.
Seguici sul sito radiofonica.com e sui social Facebook e Instagram.
Siamo con Vincenzo Tiani, giornalista digitale, freelance, esperto in comunicazione e copyright, che scrive per Startup Italia, Motherboard, Agi, Agenda Digitale, anche coideatore di Weed.it. Ti chiedo anzitutto di parlarci della nuova proposta di riforma della direttiva sul copyright. A 15 anni dall'ultima direttiva europea sul settore c'è sicuramente bisogno di parlarne, di aggiornarla, però in che termini?
Ma allora, è chiaro che i tempi sono cambiati. Nel settembre 2016 la Commissione europea ha quindi deciso di proporre una nuova riforma, proprio ovviamente vedendo che le cose erano cambiate. Nel 2001 Google esisteva da 3 anni, non esisteva Facebook, non c'era YouTube, non esistevano i social network e non avevamo internet in tasca fondamentalmente. I giornali si vendevano.
Chi sono i destinatari di questa riforma?
I destinatari sono diversi e la riforma tocca diversi attori nel panorama della comunicazione e del digitale. Abbiamo da un lato gli editori, quindi chi pubblica i giornali fondamentalmente, che diciamo sono interessati da un articolo in particolare, che è l'articolo 11, che riconosce loro fondamentalmente un nuovo diritto di gestire in toto i diritti derivanti dal giornale, come diciamo già succede poi in realtà per ad esempio il produttore cinematografico, il produttore discografico. E, diciamo, qual è lo scopo? Lo scopo è permettere loro di entrare in trattative con social network e grandi piattaforme come può essere Google per il suo servizio di Google News. Il punto è questo: fondamentalmente gli editori dicono si è verificato un calo delle copie vendute cartacee e si parla di negli ultimi 13 anni di cali che arrivano fino al 60%, quindi meno della metà delle copie che si vendevano 13 anni fa. Dall'altro quello che loro contestano a piattaforme come diciamo in particolare Facebook chiaramente e il servizio Google News è che queste piattaforme creano valore dai loro contenuti. In che senso? Nel senso che io vado su Facebook e leggo gli articoli pubblicati da altri. Lì cercano link e quindi la piattaforma vado a cercare notizie, penso a Twitter in particolare per i media. Quindi loro contestano, dicono, beh, voi diciamo, avete creato un bel giardino che è bello grazie al fatto che ci sono i nostri contenuti che girano. Quindi noi vorremmo sostanzialmente che una parte di quella torta, che ovviamente è bella grande perché Google e Facebook gestiscono più o meno almeno in Europa almeno l'80% degli introiti pubblicitari, vorremmo una fetta di quella torta. Ora, ovviamente questo crea dei problemi, nel senso che quello che loro dicono è che quando si pubblica un articolo su queste piattaforme si crea uno snippet. Lo snippet vuol dire estratto, cioè quando io pubblico un link ad esempio su Facebook cosa succede? In automatico non c'è solamente l'URL, quindi il sito che ho linkato, ma in automatico si crea una foto, c'è il titolo, c'è un breve riassunto di 2 righe che dice più o meno quello, anticipa quello che l'articolo dirà. Questo a cosa serve fondamentalmente? Serve a far capire al lettore se quell'articolo può essere interessante per lui, quindi ha una grande utilità. Quindi, a mio parere, in realtà questo è solo un link, diciamo. Non dovrebbe esserci quella che poi è stata ribattezzata la tassa sui link, la link tax, perché questo, diciamo, questo strumento serve semplicemente a rendere qualcosa appetibile per poi andarlo a vedere, quindi per poi fruirlo sulle piattaforme, cioè sui siti degli editori stessi, che poi raccolgono la pubblicità. Una delle contestazioni è che alcuni dicono, ma poi il lettore legge il titolo, legge le 2 righe, e non va a leggere l'articolo. Però questo non c'entra niente, nel senso l'articolo può non necessariamente, se io pubblico uno snippet allora tutti lo devono leggere.
Ci sono dei casi pratici di stati che hanno già applicato questa link tax in Europa?
Ecco, l'altra cosa infatti bizzarra è che queste applicazioni pratiche già esistono. È successo che in Spagna e Germania già più di 2 anni fa questa riforma, cioè una legge simile fondamentalmente è stata proposta, e in Spagna ha portato fondamentalmente a Google News a non accettare questa tassa e quindi semplicemente hanno chiuso il servizio di Google News Spagna. Questo ha portato a un calo del traffico dal 6-14%, di cui hanno risentito tanto i grandi, che ovviamente i grandi diciamo grandi giornali spagnoli, non so, penso al País, quanto quelli piccoli. Contano molto, contano tutto fondamentalmente sulla circolazione dei loro siti, dei loro articoli online, quindi che sia da servizi Google News, che sia da Facebook o da altri aggregatori. La Germania uguale, solo che sono due differenze, c'è una differenza fra la proposta, la versione spagnola e quella tedesca, che la versione spagnola, diciamo, è più prendere o lasciare, cioè o si crea questo accordo oppure niente, quindi salta tutto. In Germania invece è più un ok, se troviamo l'accordo bene, se non lo troviamo io editore posso dire ok, vabbè, non abbiamo trovato l'accordo, voglio che comunque continui a, diciamo, a pubblicare i miei link, quindi diciamo siamo solo obbligati a contrattare, mettiamola così. Ora, qual è il problema? È che a prescindere innanzitutto solamente i grossi player, quindi Google, Facebook, eccetera, hanno la forza contrattuale per dire sì o no. Google ha la forza per dire no, non voglio pagare, quindi non cambia assolutamente nulla. Cosa che non hanno invece, ad esempio, degli startup che fanno aggregazione di news. Penso a Flipboard, ad esempio, un'applicazione che serve per uno mette le notizie che segue e ha una specie di magazine super personalizzato. In questo caso, se non sono, se hanno le spalle abbastanza grosse, magari si trovano gli editori e dicono no, mi devi dare 1 milione di euro solo per proporre i link, quindi gli snippet, ai miei articoli. E se sei una startup, ovviamente, se devi andare da un investitore e dire guarda, non siamo manco partiti ma già mi chiedono 1 milione, praticamente non partirai. La cosa, diciamo, particolare è che l'avvocato di alcuni editori tedeschi che sono in causa con le grandi piattaforme, in un'audizione al Parlamento europeo si è lasciato scappare proprio che il vero scopo di questa legge non è quella di vendere licenze e quindi fare soldi, cioè avere nuovi introiti da queste licenze, ma è proprio che non nascano nuovi, di bloccare l'innovazione, che non nascano nuovi competitor, nuovi Facebook, che impediscano agli editori di avere il totale controllo della circolazione delle informazioni.
Ci sono altri due articoli che spesso vengono citati in modo ricorrente quando si parla di questa riforma del copyright, e sono l'articolo 3 e l'articolo 13. Cosa comporterebbero?
Allora, l'articolo 13 imporrebbe alle piattaforme di mettere un filtro, in modo che quando viene caricato un contenuto, a monte, quindi non dopo, il sistema riesca a capire se c'è un copyright infringement, cioè c'è una violazione del copyright. Perché succede questo? Secondo la direttiva e-commerce, se c'è un contenuto, che si tratti di hate speech, che si tratti di comunque qualsiasi contenuto illegale, quindi anche carico un video su YouTube, ad esempio, preso da Mediaset, penso carico l'ultima puntata del Grande Fratello, dal mio canale personale, cosa che ovviamente non posso fare perché il proprietario è Mediaset. Ad oggi cosa succede? Se YouTube riceve X segnalazioni, allora, secondo la procedura che si chiama notice and takedown, cioè vengo a saperlo, quindi procedo, YouTube dopo rimuove quel video. Quindi sostanzialmente sono le aziende proprietarie che devono segnalare alle varie piattaforme che c'è un contenuto loro proprietario che viene caricato senza permesso. Se immaginate che ogni ora vengono caricati miliardi di ore video su YouTube, capite che queste aziende, parlo in particolare delle industrie più cinematografiche e discografiche, non possono star dietro a tutto il materiale caricato illegalmente, perché ovviamente se io carico una puntata del Grande Fratello, un video di, non so, Justin Timberlake su YouTube, sul mio canale, magari ci metto pure la pubblicità, prendo io diciamo, gli introiti che non vengono presi dalle legittime case discografiche, case cinematografiche. Si è detto, fatelo voi a monte, cioè mettete voi, che avete la tecnologia, dei filtri, delle barriere. Questo già è più comprensibile come ragionamento rispetto all'articolo 11. Il problema ovviamente è che non abbiamo ancora la tecnologia, neanche con l'intelligenza artificiale, con gli algoritmi creati da aziende come Google, che ha già implementato qualcosa del genere nel 2014, il Content ID, che abbiano, diciamo, non abbiamo quella tecnologia che abbia la capacità di comprendere tutte le eccezioni legittime che esistono al copyright. Perché il copyright non è un solo diritto, ma è un fascio di diritti, un insieme di diritti che portano un insieme di eccezioni particolari. Penso al diritto di satira, al diritto di parodia, al diritto di critica. Quindi cosa succede? Io sono una radio universitaria, ho il mio canale anche, diciamo, video su YouTube, ho il mio telegiornale, voglio commentare una notizia, prendo un estratto magari dal TG1, prendo un estratto, perché? Perché ho bisogno di commentarlo, cosa che è lecita, potrebbe il sistema non riconoscere, dovrebbe sapere che esiste questa eccezione, e capite che una piattaforma come YouTube, che è presente in tutto il mondo, non è tarata per conoscere tutte le eccezioni possibili e immaginabili che ogni stato ha. D'altro canto, non ci sono sufficienti persone, per quanto tu diciamo puoi assumere persone che valutino, queste persone devono avere una formazione legale di un certo tipo, devono avere tempo, perché non è una cosa che si può valutare in 30 secondi. Una cosa che fa normalmente ci si fanno le cause per queste cose, quindi potete immaginare i rischi di censura che ci possono essere. E d'altro canto non c'è la possibilità, una possibilità altrettanto veloce, perché è questo che chiedono gli stati e i governi, dovete agire velocemente, ma in realtà poi non c'è altrettanta velocità quando io magari devo mandare un reclamo e dire no, io ho tutte le motivazioni perché questo video stia su. L'articolo 3 riguarda invece il text and data mining, ovvero la capacità di estrapolare dati e di servirsene per alimentare l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, per essere intelligente e non stupida, ha bisogno di essere continuamente, diciamo, nutrita di dati. Pensiamo alle macchine automatiche, che quello è un lampione, quindi non è un uomo, ecco, mettiamola così, non è un uomo, quindi non mi devo fermare per farlo attraversare, perché è lungo, alto, ma è un lampione. Ora, devo dargli tante immagini di lampioni, devo dirgli, spiegargli cos'è un lampione. Ora, cosa succede? Con la riforma, le eccezioni alla necessità di licenza e, diciamo, l'eccezione la possibilità di non trattare questo tipo di dati, di informazioni, come fossero, come tutelati appieno dal copyright, è prevista solo per, diciamo, per l'ambito di ricerca pubblica universitaria. Non ci deve essere privati di mezzo. Se invece c'è un'azienda che ha bisogno di questi dati, vuol dire, le aziende ovviamente seguono il profitto, ma seguono anche, diciamo, lavorano per migliorare i prodotti, per offrire servizi migliori, quindi lavorano anche per il bene di tutti. Con la riforma invece le aziende sarebbero vincolate, quindi sarebbe tutto un alzare di barriere e cancelli che bloccherebbe l'accesso a questo tipo di informazioni, che in un momento cruciale come questo, cioè dove c'è una competizione forte nel campo dell'intelligenza artificiale di Stati Uniti, ma questo si sapeva, di Cina, potrebbe creare dei problemi. La Francia, Macron, recentemente ha messo sul piatto diversi miliardi per sviluppare l'intelligenza artificiale, perché sa che il futuro è quello. In questo modo invece l'Europa rischia un po' di autocastrarsi, oltre che di poi spedire fondamentalmente startup che lavorano in questo campo direttamente all'estero. Ovviamente in questo campo la condivisione è reciproca, non è che se io alzo un cancello e alzi, cioè se tutti lo abbassano vince chi ha l'idea migliore.
Stavi parlando di rallentamenti e in effetti questa proposta di riforma sta incontrando tantissimi rallentamenti. Succede sempre così o è solo secondo te specifico per questo tipo di direttiva e perché però avviene?
Allora, i tempi in generale di una qualsiasi riforma in Europa sono piuttosto lunghi, soprattutto se va a toccare interessi diversi, non super settoriali. È vero, si parla di settori, quindi comunicazione, informazione, però in realtà hanno dei risvolti nel campo dei diritti fondamentali che sono di una certa rilevanza. Questa riforma è stata proposta nel 2016, tocca 5 commissioni interne del Parlamento, 4 commissioni hanno già votato e praticamente 2 hanno votato per il filtro, ad esempio per l'articolo 13, e 2 no, 2 contro. Resta l'ultimo voto della commissione Iuri, affari legali, che è il più importante perché dice ma questa legge, questa riforma è legale? Perché andrebbe già contro una direttiva europea che dice una cosa diversa, andrebbe contro una sentenza, più di una sentenza, Corte di Giustizia Europea che dice una cosa diversa. E questo voto è stato spostato da ottobre, rimandato a ottobre, era l'ultima volta, doveva essere il 24 aprile, è stato ancora mandato a fine giugno. Questo anche dovuto al fatto che sono stati nascosti alcuni studi della Commissione Europea che avrebbero magari influenzato in maniera diversa i parlamentari che sono chiamati a decidere. E studi che dicono che alla fine che gli aggregatori, ad esempio i startup che fanno da aggregatori, cioè aggregatori di news come è Google News fondamentalmente, cioè ti dà dei link di varie notizie, di varie risorse, e dice questo studio che in realtà questi aggregatori servono, cioè aumentano il traffico degli editori, dei giornali. Quando invece il racconto di questa riforma è che dice no, gli aggregatori sono brutti e cattivi, ci rubano il traffico, devono pagare. Però è difficile pensare che chi ti manda traffico debba pagare per mandarti il traffico. E così come un altro studio è stato nascosto, che dice che non esiste una così scientifica, diciamo, lampante dimostrazione che i siti pirata portino in maniera inequivocabile a un calo di fruitori legali di contenuti audio e video. Esistono infatti altrettanti studi che dicono no, chi magari scarica molto illegalmente, poi anche chi è più appassionato di musica e quindi compra più dischi rispetto a chi non scarica. Quindi la questione è molto, molto complessa sicuramente. Bisogna tenere in conto davvero, diciamo, qual è il mercato oggi e come vogliamo trovare una soluzione legale. Penso a Spotify, ad esempio, che è una soluzione legale, diciamo, ha ovviamente ridotto la pirateria. Però, diciamo, le case discografiche pensano che Spotify dovrebbe pagare di più come se fossimo nel 2000. Quello che però bisogna capire è che non siamo più nel 2000. Cioè, internet esiste, le possibilità illegali ci sono, quindi è meglio avere una possibilità legale che rende meno e farla restare, diciamo, Spotify e i vari competitor, e farla restare in vita, piuttosto che chiedere percentuali sempre più alte
a e pochi pensare operatori. Che,
certo. Esatto, e pensare che poi sarà di avere gli stessi introiti che si avevano 15 anni fa, è impensabile, diciamo.
Chiuderei chiedendoti, se volessimo informarci ancora di più su questa tematica, cosa potremmo andare a leggere, dove potremmo andare a cliccare?
Allora, io raccolgo tutti gli articoli che scrivo per le varie testate sul mio blog che si chiama Way Chiama Italia, all'indirizzo medium.com/Vincenzo Tiani, e lì ci sono sia, diciamo, articoli sulla riforma del copyright, sia sul GDPR, che è il regolamento della privacy che entrerà in vigore fra poco, e diciamo tutto quello che riguarda l'Europa e i diritti digitali e le riforme che riguardano il digitale, di cui purtroppo si parla poco. C'è anche l'avvocato Bruno Saetta che ne parla, brunosetta.it, c'è iuliareda.eu, Iulia Reda è l'europarlamentare del Partito dei Pirati, diciamo, che si occupa di questa riforma. Poi ci sono una serie di campagne, Save the Meme, Save the Link, Change Copyright, organizzate da attivisti, da Mozilla. Mozilla è l'associazione, la fondazione che sta dietro il browser Firefox, che ovviamente stanno tutti, diciamo, combattendo questa riforma.
Ti ringraziamo per il tempo che ci hai voluto dedicare, sei stato chiarissimo in questa tua spiegazione. Probabilmente ci sentiremo ancora, magari più avanti, quando avremo qualche aggiornamento ulteriore proprio sulla riforma del copyright. Grazie per essere stato qui con noi.